Versetto 14. Ora i farisei, che erano amanti del denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse a loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato, ognuno si sforza di entrarvi. Ma è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cade un solo apice della legge. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avviene che il mendicante morì e fu portato dai angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E essendo tra i tormenti dell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: padre Abramo, abbia pietà di me e manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverti severamente, e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltano quelli. Quello disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli gli disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se io non risuscitassi dai morti. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, ti ringraziamo che questa mattina non siamo nell'inferno, che non siamo neanche davanti a una porta a mendicare con le piaghe sul nostro corpo, ma siamo qui nella tua casa. Signore, hai dato a ciascuno di noi questo privilegio, Signore, darci orecchie aperte di ascoltare la tua parola, fa che la tua parola fa la sua opera in noi, Signore. Perché i nostri sentimenti, i nostri pensieri passeranno, Signore, ma la Tua parola dura in eterno e la Tua parola è la rocca su quale dobbiamo fondare la nostra vita. Benediscici, Signore, nell'ascoltare e nel sentire la Tua parola e chiediamo le cose nel nome di Gesù. Amen. In versetto 14 è una continuazione, è lo stesso momento quando Gesù ha raccontato ai suoi discepoli la storia di questo fattore infedele. Quindi tutto il capitolo 16 è lo stesso momento, lo stesso giorno. E questa storia del fattore infedele, in versetto 1, ora egli disse ancora ai suoi discepoli. Quindi Gesù raccontava questa prima storia ai suoi discepoli. E in versetto 14 vediamo che i farisei erano lì a ascoltare anche. Volevano, i farisei sempre cercavano di cogliere Gesù in qualche errore, qualche sbaglio. Ah, vedi, no? Magari 99 perfetti, ma in quello ha sbagliato, quindi noi mettiamo un X sopra la sua vita, no? Cercavano sempre i difetti in Gesù. E qui in versetto 14, ora i farisei che erano amanti del denaro udivano queste cose e si beffavano di lui. Ha! No? Che Gesù raccontava questa storia. Lo prendevano in giro. Ma qui in pochi versetti il Signore mette al scoperto anche i loro vari peccati, le loro mancanze. Ed egli disse a loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Wow! Quando leggevo questo versetto, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini. Non posso parlare per voi, ma posso parlare per me stesso e dire che questa è la mia tendenza. Ormai noi viviamo un momento nella storia quando tutti noi cerchiamo di giustificarci, no? Non è colpa mia, è colpa di mia mamma, è colpa di mio padre perché mi ha picchiato, è colpa di quello, è colpa della polizia, è colpa del governo. E quando leggevo questo ho detto: ma Signore, allora forse c'è ancora tanto farisei dentro di me, no? Perché io tante volte, anche con mia moglie, no? Noi marito e moglie siamo bravi, no? È colpa tua perché tu hai fatto così, no? Se tu non avessi sbattuto quella porta, allora l'acqua non si sarebbe caduta, no? Non vogliamo mai prendere la propria colpa per le nostre peccati e mancanze. Vogliamo dare la colpa agli altri, vogliamo giustificarci davanti agli uomini e farci apparire davanti agli uomini. E i farisei, questa era una caratteristica della loro vita, volevano essere giustificati davanti agli uomini, volevano apparire agli altri come pii, come religiosi, come uomini santi. Ma Gesù dice: ma Dio conosce i vostri cuori. Voi potete prendere in giro la gente qui, voi potete prendere in giro le persone che vi circondano, ma Dio conosce i vostri cuori. E Dio conosce i nostri cuori. E Gesù dice: ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Pensiamo un attimo, cosa sono le cose stimate in questo mondo? Chi non conosce il Signore cosa stima? Edoardo dice il denaro, la grana, posizione, fama, ricchezza, magari il calcio, no? Anche in America viene dedicato molto tempo allo sport, anche nella televisione, ma qui in Italia il culto del calcio, no? No? Noi dopo questo culto andremo a casa, mangeremo, e se tu accendi la televisione, no? Su 10 canali, 8 hanno tutti i predicatori del calcio. E quello ha sbagliato, no? Questi qua, no, c'è il pannello dei giudici, a volte mi somigliano credenti, no? Magari dopo c'è il pannello che, il pastore ha sbagliato in questo, quello non ha suonato bene, quello sul secondo canto ha suonato il musica del primo canto, no? E quello come ha pregato e a belle le annunce non mi è piaciuto come l'ha fatto, no? E a volte possiamo essere come questi pannelli del calcio, no? A giudicare. Ma è una cosa essere lì nel campo. Avete mai giocato il calcio? È facile guardare sulla televisione dalla tribuna e dire: ma perché non ha passato? Quello era aperto davanti alla porta, no? È facile, no? Ma quando tu sei nel campo, anch'io ho fatto così. Ah, guarda, è così facile, no? Ma quando tu sei lì nel campo e la palla viene da te e ci sono quattro attaccanti che ti vengono addosso, non è così facile. Ti viene la paura, il nervosismo e perdi la palla e tu ti dici: Craig, sei cretino, hai perso la palla. Ma in questo mondo abbiamo tante cose che sono grandemente stimate. E Gesù fa un'affermazione molto forte, no? Le cose che gli uomini stimano sono brutti davanti a Dio? Sono un'abominazione. Voi sapete cos'è un'abominazione? Un'abominazione è la cosa più schifosa, orrenda, più repulsiva. Dio dice nel Vecchio Testamento: se un uomo si corica con un altro uomo, è cosa abominevole davanti all'Eterno.
Io l'altro giorno giravo i canali per vedere un po' cosa c'era sulla televisione e c'era questo telegiornale, cioè non telegiornale, telenovelle si dice, telefilm americani, sai che la serie ogni settimana c'è una cosa. E in questa cosa c'erano questi gay, due uomini che si baciavano. Cosa abominevole, io ho detto, mamma mia, ma il mondo cosa, no? Noi dobbiamo stare attenti, io non sono legalista, dobbiamo tutti buttare via la televisione, ma noi genitori dobbiamo stare molto attenti cosa vedono i nostri figli, cosa vediamo noi. Questo non è un programma che io guardo mai, stavo girando i canali, però 5 minuti ho guardato questo programma e ho detto, ma cosa abominevole. Eppure gli americani, i miei paesani, spendono milioni di dollari per mettere questo programma in onda, per pagare gli attori, per pagare pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa grandemente stimata, no? Ormai viviamo in un mondo, bisogna essere aperti, bisogna avere la mente aperta, bisogna accettare le persone come sono. Ma noi amiamo tutte le persone, anche omosessuale. Ma non possiamo amare questo peccato, perché per Dio è una cosa abominevole. E tante volte, secondo me, noi credenti dovremmo farci un check, no? Un controllo, di vedere se il nostro cuore non siamo stati risucchiati in questa mentalità del mondo, no? Che, ah, se posso avere quell'orologio, se posso avere quella macchina, se posso avere questa cosa. Cosa abominevole davanti a Dio. Noi critichiamo magari gli Hindu in India, guarda quelli, si inchinano davanti ai topi, si inchinano davanti ai serpenti. Ma noi americani o italiani, quante volte noi ci inchiniamo davanti una macchina, un vestito, un gioiello? E non dico che uno non puoi avere un orologio o qualche cosa. Però qualsiasi cosa, mi sembra Brent ha parlato del fatto che qualsiasi cosa che prende il posto del Signore nel nostro cuore è un idolo. È abominevole davanti a Dio quanto è quel topo e quel serpente che pregano gli Hindu. C'era quel pubblicità, non so, un po' di tempo fa, quella della Braille. No, che la donna va lì e c'è quell'uomo, sembra un albergo. No? E c'ha... non mi ricordo esattamente come andava, ma c'era questo tipo un albergo e c'era questo qua, l'inferno o il paradiso? Avete visto quello? E quello, in poche parole, dicevo, se mi dai il tuo orologio Braille, puoi andare in paradiso, no? E questa donna cosa fa? Avete visto? Solo io ho visto questa cosa. Lei dice, no, io ci tengo il Braille e vado all'inferno. Ahi! È un grande commento sulla nostra società. Questo sarebbe una pubblicità tipo un barzelletto, un scherzo, no? Però c'è tanta realtà in questo. Quante persone per un Braille di un tipo o un altro vendono proprio la propria anima? Sicuramente non possiamo comprare il paradiso con un orologio. Ma anche noi credenti tante volte possiamo cadere in questa mentalità dei schiei, no? Di stimare le cose che magari per Dio sono abominevoli e di mettere tanto peso e tanto apprezzamento sulle cose che Dio dichiara per me, quella cosa ha zero valore, ha meno di zero valore. Secondo voi cose sono le cose che sono stimate per Dio? Cosa sono le cose su questa terra che Dio stima tanto? Umiltà? Gli uomini, le anime dei uomini. Dio ha messo un valore così alto sulla nostra anima che ha mandato il proprio figlio. Quindi Dio ha altamente stimato la tua vita. No, stimare cosa vuol dire? Tu metti un prezzo su quella cosa. Tu metti un valore su una cosa. E purtroppo anche noi credenti possiamo cadere nella trappola dei farisei di mettere una stima, un valore su cose che per Dio non valgono niente. E possiamo sprecare tanto tempo e energia a ottenere quelle cose. E sono convinto che voi come me poi abbiamo trovato il vuoto in quelle cose. Mi ricordo prima che io dovevo andare in India, quando era nella tenda di Cristo Risposta, eravamo nella città di Nashville, che è molto famoso per la musica, avete sentito Nashville, no? E c'era questo fratello, un chitarrista, avevo due o tre chitarre per in vendita. E c'era questa chitarra Gibson, era un Gibson che hanno fatto solo un anno, era un'edizione speciale. E se potete credere, questo aveva i pick-up, voi sapete cosa sono i pick-up, è quello che riceve il suono delle corde, placcati in oro. E come questo fratello aveva tanto bisogno di soldi, lui stava svendendo questa chitarra a un prezzo quasi da rubare. E io volevo quella chitarra, era così bello. Era tutto questo legno marrone, si vedeva la venatura del legno, queste cose di oro, anche i chiavi, si dice Enzo, per girare le corde erano placcati in oro. Tutto il ferramento era placcato in oro su questa chitarra. E il mio cuore bramava con la chitarra. Purtroppo io non avevo soldi, ma io dovevo avere quella chitarra. Io ero convinto, mamma mia, se potrei avere quella chitarra, perché suonava così bene, mi ha fatto provare il fratello, ho detto, mamma mia, mi fa sembrare proprio bravo questa chitarra. E io dovevo averlo. Quindi non avevo soldi, ho chiamato mia mamma a Seattle, mamma, vendi la mia moto. Avevo una moto, vendi la mia moto, mandami $500. Io ho detto, dai, prestami i soldi, poi vendi la moto, e quando lo vendi prendi i soldi. Quindi lei ha provato di spedirmi questi $500 con Western Union, e qualcosa è andato storto, non è arrivato i soldi. E io ho chiamato, mamma, hai mandato i soldi, ma dove sono i soldi? Era proprio nella carne, preso da questa cosa. E non lo so, mi sono detto, ma torni là e mandi quei soldi. Cioè già il Signore mi stava mettendo questi stop davanti, no? No, Craig, non è per te questa cosa. Non perché Dio vuole trattenere da noi le cose, ma lui... Io non ero guidato, lo Spirito non mi ha detto di comprare quella chitarra. La mia carne, sì. Ah, se posso avere quella chitarra, sono contento. Tutti vedranno la mia chitarra e diranno, Craig, che bella chitarra. Come se l'ho fatto io. Quindi, mandami quei soldi. Quindi, dopo tante prove, mi sembra due o tre tentati abbiamo fatto, finalmente erano arrivati questi soldi. Quindi ho pagato il fratello, ho preso il mio idolo nelle mani e poi siamo traslocati in Florida, nella città di Jacksonville, e dopo alcune settimane dovevamo tornare tutto il gruppo in El Paso, Texas per Natale, per passare le feste là. E quindi ho lasciato la mia chitarra lì in Florida e sono andato a El Paso, cercherò di abbreviare questa storia. E mentre era tempo di Natale, che io ero tornato a casa mia a stare con la mia mamma, lei che aveva il cancro, che sembrava che era in via di guarigione, ha peggiorato in quel periodo. Il cancro che aveva nei polmoni stava migliorando, ma a Natale hanno scoperto che lei aveva anche nel cervello. E quindi ho chiamato i fratelli nella tenda e ho detto, guardi, io non posso tornare, devo stare qui con la mia mamma a curare lei, perché è giusto davanti a Dio che un credente cura la propria famiglia. E quindi sono rimasto con mia mamma fino al giorno in cui è morto, a marzo dell'87. Poi sono tornato alla tenda e nell'autunno dell'87 noi siamo partiti per l'India, dove per alcuni mesi ho suonato con la chitarra, ma dentro il mio cuore io sapevo che non era il Signore quella cosa. E dopo che siamo stati 6 mesi in India, come non potevamo comprare i mezzi lì in India, il responsabile della nostra missione ha detto, noi andremo in Italia a comprare i mezzi lì e dopo che ci siamo preparati torneremo in India. Quindi siamo stati, dovevamo andare alcuni mesi in Italia, siamo rimasti un anno in Italia e così sapete come sono finito qui nel vostro paese. Puro caso, puro caso. Quella chitarra l'ho messo magazzinato lì in India e voi sapete, è un paese tropicale, tanta umidità. Io sono tornato dopo un anno in Italia e quella chitarra ho trovato tutto ammuffito, tutto l'oro corroso, tutto verde, il manico della chitarra era tutto storto e alla fine io ho detto: Signore, tu non hai mai voluto che io abbia avuto questa chitarra non mi ha dato nessuna felicità, nessuna soddisfazione, è stato un idolo davanti a te, io mi rovento, no? E l'ho venduto via da me, ma era una cosa altamente stimata da me. È un idolo che era nel mio cuore e, Signore, dovevo portarlo nella polvere per farmi vedere Craig. Questa è una cosa che ha preso il posto di me nella tua vita. Versetto 16. La legge e i profeti arriveranno fino a Giovanni, da loro in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Ma è più facile che passi nel cielo e la terra piuttosto che cadi un solo apice della legge. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un altro commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Potrebbe sembrare un po' strano che Gesù fa queste, no, breve cose su soggetti molto controversi. E magari un giorno parleremo del matrimonio, il discorso del divorzio e tutto quanto. Ma io credo che Gesù ha fatto... Nel pugile c'è il gancio, no, che viene da lì, poi c'è quello di potenza e poi c'è il tipo pa, 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 i piccoli picchi, non so come si dice in italiano, ma un po' Gesù con questi farisei credo che questi, no, tipo lui ha fatto ta ta ta, questi sono i vostri peccati, voi stimate le cose che sono abominevoli, voi avete fatto un idolo del denaro. Voi avete ammorbidito e accomodato la vostra religione a quello che voi volete, no? Ma Gesù dice che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Il cristianesimo non è una cosa che modelliamo a modo nostro, come facevano questi farisei. Quello che li andava, va bene, quello che non li andava, quelli versetti li, si scordavano, si mettevano... accantonato. E poi un altro peccato dei farisei era di mandare la propria moglie via. Gesù ha detto che se non per adulterio non c'è divorzio fra due che dichiarano di essere credenti, non esiste. Io non posso divorziare Silvana perché non mi va, perché lei non è più bella, perché adesso, questa mattina mi ha detto che stanno arrivando i capelli grigi, i primi. Io ce l'ho già da tanto tempo. Ma in altri passi nel Vangelo i farisei, gli ebrei avevano torcigliato la parola di Dio finché, no? Finché come i musulmani, un uomo poteva basta dire ti divorzio, ti divorzio, ti divorzio. Solo così, tre volte, ti dico ti divorzio, è finito. E la povera donna non aveva nessun diritto. Loro mandavano via la propria moglie, ah guarda quella giovancella. E purtroppo noi viviamo in una cultura, dobbiamo stare attenti, fratelli, che non veniamo risucchiati, no? Che anche noi credenti cominciamo a lasciare sani principi, a correre indietro ai modi di questo mondo, no? Purtroppo devo dire nel mio paese, anche nella chiesa evangelica, il divorzio è epidemico. E mi dispiace, mi vergogno di dirlo. Mi vergogno di dire che nelle chiese evangeliche il divorzio è quasi uguale a quello nel mondo. Perché talmente tanto questa mentalità nel mondo è si è infiltrato nelle chiese. Ah, se non ti... Come, no, come i cendini, viviamo in un mondo che usa e getta, no? Abbiamo adesso marito e moglie usa e getta, abbiamo figli usa e getta. Ma Gesù dice, guarda che voi i vostri modi cambiano, ma la parola di Dio non cambia neanche un virgola. Questa parola apice, cosa vuol dire? Ma vuol dire il puntino nella lingua. Era il segno più piccolo nella lingua ebraica, questa parola nell'originale. Una virgoletta, un puntino. Neanche una parola, Gesù dice. Gesù dice, non solo le parole non passeranno, ma neanche un puntino passerà davanti al Signore. E viviamo in tempi quando, ma Craig, tu sei troppo severo. Tu parli di omosessuale così, ma omosessualità è un peccato come l'adulterio è un peccato, come rubare è un peccato, come dire bugie è un peccato. Sono tutti mancanze davanti a Dio. E poi Gesù in versetto 19 racconta questa storia del ricco e il mendicante Lazzaro. Credo che è una storia che conoscete bene. È bello di vedere che qui, non so se avete notato, che Lazzaro viene nominato. Scopriamo che questo uomo povero, malato, mendicante, si chiamava Lazzaro. Lazzaro vuol dire Dio è mio aiuto. Ma l'uomo ricco non viene neanche una volta menzionato il suo nome. E in Proverbi è scritto che il malvagio sarà cancellato anche il ricordo di lui sulla terra. E perciò il Signore neanche il suo nome è messo. Non dobbiamo vedere questo versetto che uno è salvato perché è polvere e quindi entriamo in questo culto di Madre Teresa che dobbiamo avere stracci, che non dobbiamo... C'è tanta idolatria di questa donna, ma sapete una cosa? Il suo loro avevano miliardi in banca, le sorelle di carità, e lasciavano la gente soffrire nel loro posto lì a Calcutta, perché aveva questo culto della sofferenza, questo culto del, ma devono stare poveri e devono stare male perché sono beati. Non è quello che il Signore sta dicendo. Sicuramente Lazzaro era un credente in Dio e questo uomo ovviamente non era un credente. Come so queste cose? Dal loro comportamento. La parola ci dice che Lazzaro ogni giorno era lì e lui solo di avere le briciole del tavolo del padrone lo saziava, ma vediamo nella storia che l'uomo ricco non dava neanche le briciole. Magari Lazzaro doveva un po' gattonare fino alla mondizia e mangiare quello che poteva. I cani venivano. Non è terribile questo? Persone che soffrono, persone che magari ci stanno vicino e noi li passiamo come l'uomo ricco. Sì, in questa storia non vediamo che il ricco, io non credo in Gesù o non credo in Dio, non viene detto queste cose, ma già dal suo comportamento, dalla sua vita, dimostrava di essere un non credente. E Lazzaro invece, ovviamente era uno che credeva in Dio, perché viene salvato e noi siamo salvati solo perché crediamo nel Signore. E questo uomo fa una richiesta in versetto 5. Versetto 24. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbia pietà di me, manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro similmente i male. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli affinché li avverti severamente e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Qui in versetto 28 la parola avverte severamente è testimoniare. Manda Lazzaro a testimoniare i miei fratelli, perché questo uomo sapeva che Lazzaro era un credente. Questo uomo magari fingeva di essere credente perché in Israele tutti erano credenti. Si dice, come in Italia siamo tutti cristiani. E come in America siamo tutti cristiani, si dice, ma poi con i fatti si vede che non è così, perché un vero credente dimostra nel modo in cui vive. E quindi questo uomo fa questa richiesta: almeno manda Lazzaro a testimoniare ai miei fratelli che loro non vengono in questo posto terribile. Ma Abramo, in versetto 29, rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Abramo era un uomo ricco nella sua vita, eppure lui è salvato. Quindi questa storia non ci insegna che uno non può essere ricco e essere un credente. Ma come usa quelle ricchezze? Abramo aveva tanti servi, tanti figli. Abramo era una benedizione per tutti quelli che lo circondavano. Questo uomo era egoista, non si importava di nessuno ma se stesso. E Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Quello disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si rivedranno. E purtroppo tanti credenti nel mondo evangelico, anche qui in Italia, fanno questo stesso errore. Ah, se noi avremo una riunione di potenza, no? Chi era il castello si ricorda questo, no? Potenza, no? Se noi facciamo una campagna evangelistica, portiamo un grande guaritore dagli Stati Uniti e dal Sud America e la gente vedranno guarigione e si converteranno. Giusto? Molti credenti ragionano così. Sbagliato, secondo la parola di Dio. Allora egli disse: se non ascoltano Mosè i profeti, non crederanno neppure se uno è risuscitato dai morti. Questa è una dichiarazione molto forte. E dovremo coglierlo bene, no? I guarigioni, le potenti manifestazioni dello Spirito Santo possono incuriosirmi. Che magari i guarigioni, i potenti operazioni, possono magari portare le persone, ma poi devono ascoltare la parola di Dio. È attraverso la parola di Dio che ci siamo convertiti. E la parola di Dio, noi sottovalutiamo, secondo me, nel mondo evangelico troppo la parola del Signore. Non rendiamo conto la potenza che c'è in questo libro. Io ho detto, quando abbiamo fatto la scuola ministeriale, anche con i fratelli responsabili, se tu devi predicare qualche volta, un mercoledì o venerdì, perché alcuni si spaventano, sono timidi, ho detto: guarda, puoi venire nel pulpito e leggere la parola di Dio per 40 minuti. E posso assicurarti che Dio opererà e le persone saranno toccate, perché la parola di Dio è vivente e potente. La parola di Dio è capace di trasformare la nostra vita. Non dobbiamo sottovalutare, non dobbiamo avere una cultura: ah, io vado in quella chiesa perché le mie emozioni vengono ravvivate. Una sorella che una volta frequentava questa chiesa, che veniva da Padova, diversi anni fa, lei veniva qui per circa un anno, poi lei un po' voleva seguire questi movimenti dei segni, prodigi, no? Che viene il guaritore, e ha detto: guarda sorella, questo non è quello che siamo noi, Dio ti benedica. E lei mi disse: sai, ci piace questa chiesa, si balla, si grida, si fa tanta festa, in poche parole. Mi ha detto: va bene, se a te piace questo stile, Dio ti benedica. Io non sono un grande ballatore, ma comunque io sono fatto così, altri sono fatti in un altro modo. Non critico neanche. Però lei mi disse una cosa: però non abbiamo la parola. Quando lei mi ha detto così, ho detto: come? È una chiesa cristiana? Lei mi ha detto questo, no? Io non ho detto in quella chiesa non c'è la parola. Lei, membro di quella comunità, me l'ha detto. Manca la parola. Ah, a Montebelluna veramente stavamo crescendo nella parola, nel Signore, a conoscere le cose di Dio. Ma qui, sai, facciamo festa, ma poi, no? E non dobbiamo sottovalutare la potenza della parola di Dio nella nostra vita. Qui Abramo è guidato dallo Spirito Santo, perché Gesù ha raccontato questa storia, disse che loro non crederanno Se loro non credono la parola di Dio, non crederanno neanche se uno risuscita dai morti. È difficile vedere questo. Però se non siamo ancora convinti, basta che tu vai a guardare la storia di un altro Lazzaro. No? Conoscete, tutti noi conosciamo l'altro Lazzaro, il fratello di Maria e di Marta, che Gesù dopo 3 giorni risuscitò dai morti. No? Cosa è scritto nel Vangelo? Che i farisei volevano fare con Lazzaro dopo la sua resurrezione? Volevano ammazzarlo. Non era un'assurdità? Non era, cioè, proprio accecati totale, no? Uccidiamo Lazzaro, perché questa testimonianza si sta spandendo. No, loro lo ammazzano, Gesù, alzati! Ammazziamogli, alzati di nuovo! Non avevano capito. Loro avevano davanti la resurrezione della vita, avevano davanti Dio Onnipotente e non hanno creduto. Non hanno creduto neanche attraverso la resurrezione di Lazzaro. Noi siamo chiamati di proclamare la parola di Dio. Tu vai da una persona a leggergli qualche versetto e dice, non predichiamo la Calvary Chapel o il nostro movimento o il nostro partito politico. Predicate la parola di Dio e vedrete frutti. E io ho sentito tanto di voi e non è merito per niente mio. Ma tanti di voi siete venuti da me e mi avete detto, abbiamo imparato più in 6 mesi in questa comunità che 6 anni da qualche altra parte. E sicuramente non è merito mio, questo è il metodo di Calvary Chapel, noi predichiamo la parola versetto per versetto come lo Spirito ha ispirato la sua parola, e qualsiasi di voi potrebbe fare questo. Non ci vuole grande carisma o grandi talenti, di semplicemente insegnare la parola come Dio lo ha dato. Al nostro orgoglio non piace questo, no? Sapete perché? Perché noi vogliamo che la gente loda noi. Oh, crei come sei carismatico, e come sei un uomo di miracoli, e come sei eloquente, come parli, e come racconti, e fai. Invece questo metodo, io non sono niente, è la parola del Signore che opera nelle vostre vite. È un'opera molto lenta, ma è un'opera sicura. No, come la tartaruga e il coniglio, voi avete queste storie di bambini, no? Non c'è in Italia. Che dovevano fare questa gara, la tartaruga e il coniglio. Avete o non avete? Ah, avete, ok. E quindi tutti, oh, tartaruga. Tutte le scommesse erano sul coniglio, no? Il coniglio corre molto veloce, no? Ma il coniglio era orgoglioso. Lui correva, ma guarda il coniglio è chilometri indietro, posso anche stare qui a dormire. Mentre lui dormiva, voi sapete la storia, no? La tartaruga piano piano, passo per passo, ha superato e ha vinto. E io ho visto nella mia vita questo frutto della parola del Signore, no? Come la tartaruga, no? Passo per passo, la parola va dentro, la parola ci fa maturare, ci fortifica e ci fa crescere nella via del Signore. Noi crediamo nei potenti operazioni e li vogliamo anche vedere. E chi è stato al castello, il Signore ha operato miracoli. Ci sono stati guarigioni. E la cosa bella è che nessuno neppure ha imposto le mani sulle persone che sono stati guariti. Sono stati guariti durante la lode, durante la parola di Dio. Durante la riunione erano seduti lì, si sono alzati guariti. Quindi nessuno, io ho pregato per la sorella e lei, boom, la potenza! è stata guarita. Possiamo dire: il Signore ha toccato la sorella. Gesù ha toccato la sorella. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per le tue misericordie che sono nuove anche questa mattina per ognuno di noi. La tua compassione e il tuo braccio di amore, Signore, è qui per ognuno di noi, Signore. Signore, darci la forza di camminare in modo degno di te. Fai che possiamo noi stimare le cose che tu stimi. Che possiamo tenere in abominazione quelle cose che tu tieni in abominazione. Fai di noi un popolo diverso, differente, Signore, da questo mondo e i modi di questo mondo. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei fedele. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.